Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guadino, ben trovati da Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342 8104 111. Dall'Ariax OGR, officina grande riparazione all'altezza della storica stazione Leopolda, fino all'Indiano, prende forma a Firenze il progetto della nuova strada Pistoiese-Rosselli destinata ad affiancare la linea 4.1 e la tranvia. Comune e Regione Toscana hanno raggiunto l'accordo sul primo lotto dell'opera. La Regione investirà da parte sua 34 milioni di euro per i primi due lotti, mentre altri 30 milioni saranno a carico del Comune e di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per completare il collegamento fino al viadotto dell'Indiano. Un intervento strategico per le istituzioni, ma che continua a suscitare perplessità tra i residenti della zona Leopolda e non solo. Sandra Salvato.
Tra promesse di una mobilità più sostenibile e le preoccupazioni dei residenti, prende forma uno degli interventi più discussi a Firenze. Comune e Regione Toscana hanno infatti raggiunto l'intesa sul primo lotto della nuova strada Pistoiese-Rosselli, un'infrastruttura destinata ad affiancare la futura linea 4.1 della tranvia tra Leopolda e Piagge. L'accordo, che sarà firmato nei prossimi giorni, sblocca un finanziamento regionale da 34 milioni di euro per i primi due lotti dell'opera. Il primo interesserà il tratto tra l'ex manifattura tabacchi e il Barco, con l'obiettivo di far partire i lavori in contemporanea con quelli della tranvia. Il secondo riguarderà invece il nuovo parcheggio scambiatore previsto in prossimità del ponte all'Indiano. Resta invece da finanziare il tratto finale tra quest'ultimo e il Barco, per il quale serviranno altri 30 milioni di euro a carico del Comune di Rete Ferroviaria Italiana. Ma il progetto continua a dividere. In zona Leopolda, infatti, molti residenti temono che la nuova arteria possa aggravare il traffico, soprattutto tra via Gabbugiani e viale Rosselli. Per il presidente della Regione Eugenio Giani, l'intervento rappresenta uno snodo strategico complementare alla nuova tranvia e fondamentale per una mobilità urbana più sostenibile. Dello stesso avviso la sindaca Sara Funaro, che parla di un progetto capace di riqualificare l'area, migliorare i collegamenti tra i quartieri e rendere più accessibili i servizi ai cittadini.
La cronaca sarà depositata a metà settembre alla Procura di Roma, secondo quanto appreso l'esito dell'autopsia sulla salma di Samuele Spinelli, il fiorentino di 27 anni deceduto a Barcellona il 1° di giugno. Poi il PM Francesco Brando, che ha aperto un fascicolo al momento senza indagati, avrà un quadro più chiaro sulle cause che hanno portato al decesso del giovane, che era stato bloccato dalla polizia il 29 maggio mentre era in stato di forte agitazione, a quanto pare, in un negozio della capitale catalana. Un video di 1 ora e 16 minuti racconta cosa è avvenuto a Samuele. Questo è quanto spiega l'avvocato Diego Capuano, che assiste la famiglia Spinelli. Il giovane è stato trattenuto, dice l'avvocato, senza motivi leciti, in uno stanzino per 40 minuti, tenuto prono, poi è sottoposto a un trattamento di contenimento farmacologico, l'arresto cardiaco, la corsa in ospedale. Occorrerà capire se queste condotte hanno avuto un'incidenza sulla morte di Samuele e l'esito dell'autopsia potrà essere illuminante da questo punto di vista. E ora la questione Montedomini, che continua a tenere banco nella cronaca politica fiorentina e non solo. Al centro di due riunioni, quella di Montedomini, convocate dal segretario PD fiorentino, ovvero l'onorevole Federico Gianassi, una oggi online con i segretari di circolo, secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, e l'altra invece lunedì con i consiglieri. La vicenda degli alloggi destinati ad affitto turistico nel patrimonio pubblico dell'ente, a 15 giorni dalla scoperta della vicenda che ha innescato il caso, assume ancora di più connotazioni politiche. Sarà al centro anche di un consiglio comunale a tema, richiesto dalle opposizioni, che stanno raccogliendo le firme per metterlo in calendario ad agosto. Con Buttiamola in politica speciale oggi abbiamo sentito il parere, il commento di Tommaso Ciuffoletti.
Il Consiglio Comunale è il luogo deputato a che questo avvenga, perché poi appunto si riverberi anche grazie appunto a trasmissioni, giornali e il racconto che se ne può fare anche fuori dai palazzi di quello che però lì avviene, e si deve istituzionalmente anche rispondere di questa vicenda per quanto mi riguarda. E sono contento che dopo un bel po' di tempo, ce n'è voluto perché gli sia venuto in mente che forse era il caso di non far finta di niente, e anche a livello politico i vari segretari del PD che si sono succeduti e anche a livello regionale, il farlo ora sinceramente è un pochino in ritardo. Spero che quindi, per compensare il ritardo, l'aver fatto finta di niente, gli anni in cui non si è ragionato di questa cosa, sia assunto come responsabilità per farlo senza più alcuna, come dire, alcun filtro, ma mettendoci la faccia fino in fondo, accettando anche in certi casi di prendersi un pochino di improperi per come non bene hanno gestito, almeno finora, vediamo poi, questa vicenda.
Metterci la faccia, in questo caso la gestione Funaro di questi giorni al netto dell'assenza da Firenze, come la valuti?
Non bene, non un segno di forza, non un segno di capacità di intervento in un momento difficile. Ci sono dei momenti, ci sono delle crisi come questa, in cui nelle aziende, nelle organizzazioni ci sono dei protocolli di crisi in cui si scatta, e però normalmente in questi protocolli si ragiona proprio del fatto che di fronte ad una crisi i vertici dell'organizzazione sono chiamati a rispondere per primi e a coordinare loro anche la vicenda, proprio per dare il senso della massima autorevolezza che si mette in campo per fermare, intervenire su una crisi. Se questo non avviene, non è un bel segnale.
Il Consiglio Comunale di Prato ha approvato ieri sera la mozione presentata da P2 AVS Lista Bifoni Sindaco, con cui si impegna il sindaco e la giunta a dare mandato all'ufficio legale del comune di costituirsi nel giudizio pendente davanti al TAR della Toscana a sostegno dei ricorsi contro il progetto della nuova pista dell'aeroporto Firenze Peretola. La mozione, secondo quanto spiega il comune in una nota, richiama la posizione più volte espressa dal Consiglio Comunale di Prato negli anni, ribadendo la contrarietà all'ampliamento dello scalo fiorentino, la necessità di privilegiare un diverso modello di sviluppo della mobilità regionale, fondato cioè sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico. A proposito di Prato, quale sarà il futuro industriale della moda, il comparto che occupa il maggior numero di lavoratori a Prato e in Toscana? La crisi strutturale continua a mordere e l'epicentro della produzione regionale, Prato appunto, non dà cenni di riprese consistenti. L'ultima analisi dell'IRPET, analisi congiunturale dell'economia regionale pubblicata poche ore fa, fotografa dati preoccupanti proprio per Prato, che tiene sul fronte dell'occupazione ma continua a fare i conti proprio con la crisi del distretto tessile. I particolari da Giorgio Bernardini.
C'è una Toscana che continua a crescere ma a velocità diverse, e c'è una provincia, quella di Prato, che resta sospesa fra segnali di ripresa e una crisi che non è ancora alle spalle. E il quadro che emerge dalla nuova nota congiunturale dell'IRPET dedicata all'andamento delle economie provinciali, per Prato il dato più evidente riguarda il mercato del lavoro, che continua a mostrare una buona tenuta grazie soprattutto ai servizi e alle costruzioni. Ma il motore storico dell'economia pratese, il distretto tessile, continua a soffrire. La moda resta infatti il settore più esposto alla difficoltà della domanda internazionale e al rallentamento dei consumi, con ripercussioni sulla produzione e sulle esportazioni. L'IRPET evidenzia come il quadro sia molto differenziato anche all'interno della Toscana. Firenze continua a trainare grazie al turismo e ai servizi avanzati, mentre le province manifatturiere come Prato pagano ancora la crisi del comparto. Nel complesso però la regione evita la recessione, il mercato del lavoro continua a creare occupazione, l'export mantiene un andamento positivo e il turismo continua a crescere, anche se con ritmi più contenuti rispetto agli anni del rimbalzo post pandemia. Secondo l'Istituto di Ricerca della Regione, la Toscana ha dimostrato una buona capacità di resistere agli shock negli ultimi anni, la pandemia, i rincari energetici, fino alle tensioni commerciali internazionali, ma la crescita resta troppo debole per rafforzare in modo stabile salari, produttività e investimenti. Per Prato, quindi, il messaggio è chiaro, i segnali positivi non mancano, ma non bastano ancora a compensare la crisi del settore che più di ogni altro ha costruito la ricchezza del suo territorio. La sfida, conclude l'IRPET, sarà accompagnare la trasformazione del sistema produttivo senza perdere il patrimonio industriale che ha fatto della provincia uno dei principali distretti tessili d'Europa.
Più di un centinaio di persone ha sfilato questa mattina in corteo per le vie del centro di Pisa, corteo promosso a sostegno dell'avvertenza Dumarei contro la decisione della multinazionale dell'automotive di licenziare 35 lavoratori in staff leasing dello stabilimento di Fauglia in provincia di Pisa. All'iniziativa hanno partecipato i sindacati di categoria dei metalmeccanici di CGIL e CISL. Secondo il segretario della FIMA, Iari Auli Casucci, quanto sta accadendo è inaccettabile, ma anziché scoraggiarci ci unisce ancora di più nella battaglia e continueremo a portare avanti con determinazione. Il corteo si è poi concluso sotto la prefettura di Pisa, dove una delegazione è stata ricevuta da un funzionario. Sciopero per il caldo invece dei lavoratori delle società e delle cooperative operanti nel porto di Livorno dal 2 al 9 agosto tra le 12 e le 16. A proclamarlo è il coordinamento USB Mare Porti di Livorno, che dice: nonostante i numerosi tavoli e confronti svoltisi negli ultimi mesi, continuano a mancare delle misure strutturali, omogenee e realmente efficaci in grado di garantire un'adeguata tutela a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori portuali, in particolare a coloro che operano nelle condizioni più gravose, maggiormente esposte al rischio da stress termico. USB ricorda che il 14 luglio, con grave ritardo rispetto all'avvio della stagione estiva, entrare in vigore alla fine di maggio, all'ordinanza regionale si è finalmente riunito il tavolo di igiene e sicurezza. Nel corso dell'incontro l'autorità di sistema portuale ha comunicato che su 19 imprese portuali, 15 non avevano ancora trasmesso gli aggiornamenti relativi appunto al rischio da calore, nonostante tali aggiornamenti fossero stati richiesti già da circa 2 mesi, da qui la decisione dello sciopero. Va meglio invece per quello riguarda va decisamente meglio per quello che riguarda i cantieri edili a Firenze. È stato infatti firmato il contratto provinciale e Firenze viene definita apripista, soprattutto per quello che riguarda la questione del caldo. Buonasera, grazie di essere con noi. Luca Vomero, che è coordinatore FNEAL UIL.
Buonasera a tutti.
Allora, grazie, cosa prevede questo contratto in generale, in particolare le misure che riguardano l'aumento termico particolarmente gravoso in questi giorni?
Ma l'avete appena menzionato, una delle novità più importanti è proprio questa. Per l'appunto ieri è stata forse la giornata più calda per la città di Firenze. Noi abbiamo siglato il nuovo integrativo dell'edilizia e tra le cui novità spicca appunto questo discorso inerente alla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto nello specifico tutte le volte che l'attività nei cantieri di lavoro sarà sospesa per il caldo estremo come stiamo vivendo in quest'estate qua, c'è un ricorso alla CIG ordinaria che è già prevista da qualche anno. E le imprese, a differenza del passato, integreranno il trattamento economico fino a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione. Quindi abbiamo introdotto una prassi fondamentale, ripeto, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che speriamo appunto sia da apripista e che si possa, poi a macchia di leopardo, sia nel settore edile, ma non solo, sviluppare su tutto il territorio nazionale.
Ecco, come scatta in pratica questo meccanismo? Chi è che lo fa scattare?
Allora, il meccanismo scatta, ripeto, laddove in conseguenza a una richiesta di cassa integrazione per eventi meteorologici, nella fattispecie temperature superiori o uguali, anche percepite ai 35 gradi, viene fatto ricorso alla cassa integrazione. A quel punto lì, quindi, questo è un ammortizzatore sociale che
questa richiesta deve essere avanzata dall'RSU, dai sindacati, dal responsabile sicurezza?
No, assolutamente no. La richiesta deve essere assolutamente fatta dall'impresa, la richiesta di cassa integrazione, come tutte le casse integrazione. A quel punto lì, sempre l'impresa, attraverso un meccanismo...
Sono stato poco chiaro. Cioè, la domanda è questa: chi è che decide, o meglio, certifica che quel giorno lì non si lavora perché c'è troppo caldo?
C'è un bollettino meteo, attraverso cui è possibile consultare un paio di giorni prima, e se le temperature rientrano con una gradazione superiore o uguale ai 35 gradi, si può fare ricorso alla cassa integrazione.
Sì, ma chi il soggetto che fa questa, cioè, che l'impresa, vedendo il bollettino, detto, dice sì, li mettiamo in cassa, l'impresa. Ecco, allora il tema è questo.
Perché... no, l'avevo detto prima, forse.
No, perché la mia domanda un po' cattivella è questa. Rimane in mano all'impresa, cioè il meccanismo, no? Non è automatico. Nel senso che un'impresa può fare la gnorri, no? Noi abbiamo ricevuto, lo dico perché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di lavori, di cantieri, ad esempio relativi anche a grandi lavori che ci sono a Firenze, certo, che proseguono nelle ore più calde nonostante l'ordinanza regionale che le vieterebbe.
Sì, e questo però che ognuno nel proprio ruolo, a partire anche dagli organi preposti e a partire anche da i responsabili alla sicurezza, quindi RLS, coordinatori alla sicurezza in fase di esecuzione. Ognuno nel proprio ruolo deve dare il proprio contributo.
Esatto, era quello che dicevo, era quello a cui accennavo prima, no? Ci vuole un sistema di controlli naturalmente che permetta poi
a 360
gradi, esatto, che il meccanismo,
una collaborazione reciproca.
Esatto, e diciamo anche l'occhio del cittadino, no? Quando magari si vedono delle può aiutare, perché spesso poi come sappiamo, lei lo sa benissimo, un sindacalista, il lavoratore è sempre la parte debole, no? Poi alla fine, quindi
totalmente.
Esatto, quindi più protezione anche dall'esterno meglio è. Grazie Luca Vomero, coordinatore Fennel UIL Firenze, buona serata.
Inamali in concerto, evento di chiusura del Hee Haw Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul. Musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lengazi Bao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org. Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027 in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece, per un incidente al chilometro 31 ora risolto, ancora 4 chilometri di coda tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Sempre in direzione mare, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicce e Ginestra Fiorentina. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si registrano code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze, per interventi di restauro al Museo Casa Martelli dal 1 agosto fino al 28 gennaio, divieto di transito in via Zannetti tra via dei Conti e via dei Cerretani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Veniamo alla questione peste suina, che per quanto riguarda la Toscana riguarda in particolar modo, comunque in maniera più eclatante, una razza particolarmente pregiata, cioè quella della cinta senese. Al momento ci risultano abbattuti a causa della peste suina africana circa 200 capi di cinta senese nell'area pistoiese. Bisogna far capire che per eradicare questa malattia dai territori colpiti è necessario eliminare tutti i cinghiali malati, altrimenti la PSA porterà alla chiusura di tutti gli allevamenti semibradi. A dirlo è Nicolò Savigni, presidente del Consorzio di tutela della cinta senese, facendo il punto sull'impatto della PSA sugli allevamenti a pregiata razza di suina allevati in Toscana nelle zone di Siena, appunto della Lucchesia e del Pistoiese. E ora veniamo alle case di comunità, al centro del modello sanitario regionale, con le 70 inaugurate in questi mesi, poi altre 10 aperte entro la fine dell'anno, ma anche l'impegno personale di portare a termine il lavoro intrapreso in questa giunta in ambito progetto sanitario di welfare e non puntare a candidature romane in vista delle prossime politiche. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'intervista di Chiara Brilli, visibile anche su Controradio TV, all'assessore regionale Monia Monni, oggi presente ai nostri studi. Sentiamone un estratto.
Se oggi fermo qualcuno per la strada o al bar e chiedo che cos'è una casa di comunità, sono in pochi quelli che sanno che cosa trovano là dentro, ma in realtà là dentro si trova tutta la risposta che non è emergenziale. Si trovano gli assistenti sociali, si trovano i medici di medicina generale, a volte i pediatri di libera scelta, si trovano tutti gli specialisti della cronicità, perché noi abbiamo a che fare con una società che invecchia molto. Un toscano su quattro ha più di 65 anni, stiamo lavorando alla loro implementazione e ogni casa della comunità sarà un abito sartoriale cucito su misura di quella comunità, quindi apriremo processi di partecipazione, di coinvolgimento, continueremo a investirci, ad arricchirle. L'unico messaggio semplice che voglio trasferire è: chiamate il 116 117, rispondono rapidamente e vi indirizzano verso il servizio più utile, più appropriato, che può dare la risposta migliore al vostro problema. Non vi precipitate immediatamente in pronto soccorso, perché spesso le risposte si trovano altrove.
Siamo in una campagna elettorale permanente solitamente e si è tornati già a parlare di un post Gianni addirittura, ma soprattutto della scadenza politica del 2027, però lei lo ha già detto anche a garanzia dell'impegno e del lavoro che vuol fare sul territorio, rimarrà qui.
Io credo che quando si assume un impegno, quell'impegno vada portato fino in fondo. L'ho fatto anche da consigliera regionale, ero stata eletta da 2 anni, mi fu chiesto di andare in Parlamento, disse no, mi hanno votato peraltro, vuol dire, anche in maniera inaspettata, e quindi rispetto il mandato di chi mi ha votato. In questo caso non sono stata votata, sono stata nominata, ma ho fatto un patto con i cittadini e con il sistema sanitario pubblico. Abbiamo avviato una rivoluzione vera, un cambiamento profondo, che è quello della sanità territoriale, ma che è anche quello dell'umanizzazione delle cure, e credo che non si possa avviare un cambiamento così radicale e poi andarsene, non sarebbe serio, quindi rimarrò per finire questo lavoro, sperando di avere un alleato in un governo che capisca quello che stiamo facendo e lo sostenga.
Domani e dopodomani a Marina di Massa la seconda edizione di Aquiloni per Gaza, manifestazione per la pace in solidarietà con il popolo palestinese, 2 giornate di incontri, dibattiti, laboratori, musica, spettacoli, mostre, iniziative per bambini per tenere alta l'attenzione sul genocidio che continua a colpire la popolazione di Gaza e per ribadire il valore della pace, del diritto internazionale e della solidarietà. Organizza la CGIL e l'associazione Gaza Fuori Fuoco. Il presidente Giancarlo Albori è collegato con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Partiamo innanzitutto dal perché questa iniziativa, che è alla seconda edizione, se non sbaglio, no?
Sì, la ragione è semplice: in Palestina, in Cisgiordania, sta continuando il massacro di un popolo, un genocidio, come abbiamo detto fin dalla prima ora, e dunque crediamo che bisogna tenere accese i riflettori per far sì che tutto questo continui ad essere conosciuto dal mondo e ci sia un'indignazione profonda come quella che fu quando ci fu la vicenda della flotilla.
Senta, le ultime notizie di oggi parlano di questo accordo che potrebbe concretizzarsi al Cairo con la smilitarizzazione di Hamas e il ritiro di Israele da Gaza. È una notizia che vi rincuora? È un fatto positivo? Come lo valutate?
Senta, tutto quello che può portare pace per noi va bene, ma quante volte abbiamo sentito parlare di pace, di tregua? Dopo la famosa tregua ci sono centinaia di morti. A noi pare che il disegno continui ad essere unico, quello di cacciare fuori i palestinesi dalla loro terra, perché è la loro terra, e lo si fa con un colonialismo da insediamento. Sia tu te ne vai, mi insedio io. Una cosa di questo genere non può essere sopportata. Il nostro messaggio di pace, tant'è che noi siamo in collegamento con quell'area del mondo dove c'è stato un festival degli Aquiloni appena terminato e saranno, come dire, in collegamento con noi in questi giorni. Ma tutto questo ci dimostra una cosa, che è tempo di dire la verità su quelle terre che purtroppo non tutti hanno detto e troppo è stato sottaciuto. Noi partiremo ad esempio dalla vicenda dei bambini, perché sono fra i più massacrati di quel popolo.
Dove troviamo tutte le informazioni su Aquiloni per Gaza?
Gaza fuori fuoco Palestina, comunque semplicemente l'1 e 2 alla torre Fiat di Marina Rimasta saremo lì per tutte le giornate. Domani mattina inizieremo con un dibattito sull'enciclica di Papa Leone con rappresentanti dell'ONU, con rappresentanti della Chiesa e della CGIL. Credo che siano momenti davvero importanti per riflettere sulla condizione di questo pianeta in questo momento.
Grazie Giancarlo Albori, Presidente dell'Associazione Gaza Fuori Fuoco.
Grazie davvero.
Buona serata.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece, per un incidente al chilometro 31 ora risolto, ancora 4 chilometri di coda tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Sempre in direzione mare, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicce e Ginestra Fiorentina. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si registrano code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze, per interventi di restauro al Museo Casa Martelli dal 1 agosto fino al 28 gennaio, divieto di transito in via Zannetti tra via dei Conti e via dei Cerretani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Time!
Dal 3 all'11 ottobre torna la più grande fiera campionaria della Toscana. Parliamo della Fiera di Scandicci, con un nuovo padiglione centrale di 800 metri quadrati in Piazzale della Resistenza. Insieme con il nuovo distretto biologico, ai progetti dedicati alla biodiversità e al cartellone culturale, grazie alla rinnovata collaborazione con l'associazione di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, sarà nuovamente protagonista l'artigianato di eccellenza. Inoltre, nel weekend del 19 e 20 settembre la cittadella fieristica si trasformerà in un grande spazio per il gioco, la cultura e l'aggregazione, ospitando la prima edizione di Gigacon Toscani, un grande evento dedicato al fumetto, al gioco, alla cultura pop, che animerà la città con 20.000 metri quadrati di esposizione, spettacoli e aree interattive. Sandra Salvato ha sentito la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
La fiera è una novità continua, perché possiamo dire che è un grande evento che davvero cambia insieme alla città. Torna finalmente quest'anno il territorio protagonista. Sappiamo che questa che è la fiera campionaria più grande della Toscana era nata anche con questo valore del lavoro, artigianalità locale, quindi metteva in scena anche le cose più belle di Scandicci. Poi nel tempo questa cosa si è un po' persa, ecco, quest'anno abbiamo rigenerato la relazione con le associazioni di categoria, quindi tornano gli artigiani, tornano alcune eccellenze del territorio in un grande padiglione al centro di Piazza della Resistenza. Questa è un'altra novità, dove insieme all'artigianalità porteremo anche il territorio inteso come le nostre aziende agricole. Scandicci è protagonista del distretto biologico fiorentino e quindi metteremo in scena anche queste aziende che stanno facendo un lavoro incredibile, e insieme a questo anche tutti i valori della biodiversità che prenderanno corpo proprio nel parco della biodiversità nei pressi del quale quale ci saranno anche una gran parte degli stand della fiera. L'altra grande novità è che questa cittadella vera e propria di 24.000 metri quadrati tra spazi chiusi e aperti ospiterà anche una nuova iniziativa, quindi nel weekend 19-20 settembre si metterà in scena un grande evento dedicato alla cultura del fumetto, alla cultura pop, dei manga, di tutto questo mondo.
Si intensifica l'ondata di caldo a Firenze, oggi previsto codice rosso, con temperature percepite fino a 40 gradi, probabile che il codice rosso venga esteso anche a domani. Sentiamo gli aggiornamenti meteo dall'AMMA con Matteo Rossi.
E proseguirà nei prossimi giorni, probabilmente fino all'8, anche 10 di agosto, e con temperature che via via aumentano ulteriormente, insomma fino a 40 gradi. Già oggi si potranno sfiorare 40 gradi, anzi già ieri in qualche stazione della Toscana si sono registrati 40 gradi nel Grossetano, e quindi nei prossimi giorni le temperature restano molto alte e anche le minime sempre sopra i 20 gradi. Si sta male anche di notte e bisogna resistere per una decina di giorni, ecco. Per quanto riguarda l'umidità, appunto, come dicevo, si sentirà durante la notte, quindi aumentano i tassi di umidità nei prossimi giorni, e quindi saranno notti umide e calde con temperature appunto anche a 23, 24, 25 gradi, poi dipende un po' dalle zone.
In realtà la questione del codice rosso è stata già risolta, perché domani, oltre a oggi, domani e domenica, sarà ancora codice rosso per il caldo a Firenze, sempre con temperature intorno a 40 gradi. Da Palazzo Vecchio segnala che ci sono state 12 giornate di bollino rosso consecutive dal 20 giugno al 1 luglio e altre 13 senza interruzione dal 9 al 21 luglio. E mentre il 2026 ha già segnato il record assoluto della temperatura per i mari e gli oceani a livello globale a causa della crisi climatica, l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia rivela che anche i mari italiani continuano a scaldarsi, con ondate di calore fino a 40 metri di profondità. E il caso più significativo è quello dell'isola d'Elba, come ci racconta Riccardo Martellucci, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che ha curato una parte del report Mare Caldo.
Tutto questo calore si è spostato sul fondo dell'oceano, e questo è un aspetto estremamente preoccupante per quello che riguarda le comunità e gli ecosistemi marini. Poi in particolare l'isola d'Elba è stata investita da un'ondata di calore che ha superato la soglia del 90° percentile di 3,5 gradi, e tutto questo poi dopo ovviamente ha un effetto, perché non è il primo anno vediamo questo ondate di calore. Ormai il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo incredibile, ci saranno delle modifiche alla biodiversità, sarà ad esempio l'aumento della temperatura può portare a modifiche sul pH dell'oceano, quindi gli organismi che fanno le conchiglie, tipo le vongole, non riusciranno più a fare conchiglie, quindi non ci saranno più le vongole, non ci saranno più le cozze, non ci saranno, anche l'economia del mare sarà problematica. Per esempio l'isola d'Elba, che è l'unica
area non protetta, no, della rete di monitoraggio. Esatto. Perché rileva questo stress termico così elevato? C'è una specificità?
Perché l'isola d'Elba, per chi l'ha frequentata durante il periodo estivo, è un ambiente che si riempie di turisti, si riempie di imbarcazioni, si riempie di tutta una serie di condizioni che vanno a stressare l'ecosistema marino. Quindi se su questo ci si va a innestare anche l'aumento della temperatura, l'ondata di calore, un aumento di temperatura di 2-3 gradi maggiore negli organismi che stanno in profondità, che sono abituati a condizioni molto più stabili, con temperature molto più basse, è chiaro che ci sarà un depauperamento.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la dedichiamo alle persone che vivono con delle malattie invalidanti, malattie da immunodeficienza, e che rischiano la vita, naturalmente, che naturalmente questo rischio non va in vacanza, no? Così come anche la necessità di terapie conseguenti con queste malattie, terapie per cui necessita una grande quantità di sangue, di plasma, e quindi la storia la dedichiamo a queste persone, la dedichiamo a chi si prodiga anche con questo caldo affinché le donazioni continuino a servire a quello che devono servire, cioè a salvare delle vite. Buonasera Claudia Firenze, Presidente Avis Toscana, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, buonasera.
Ho detto bene, no? Le malattie non vanno in vacanza, ai noi.
Le malattie non vanno in vacanza, i bisogni non vanno in vacanza, e anche con questo caldo è giusto donare sangue e plasma. Noi lo ripetiamo sempre, nei centri assunzionali c'è l'aria condizionata, quindi.
Beh, però questa è una captatio benevolenze.
Sì, esattamente, però abbiamo cercato di porre l'attenzione non facendo solamente degli appelli, che pure sono utili e doverosi, specie d'estate, quando magari appunto le temperature più alte oppure l'area di vacanza magari rischiano di far passare il gesto della donazione un po' in secondo piano, ma provando a raccontare anche il senso, no, più profondo di questa azione, di questo piccolo grande gesto di solidarietà che va veramente a impattare e a migliorare la vita delle persone, parlando anche facendo proprio parlare anche i riceventi, cioè coloro che appunto ricevono sangue oppure in questo caso plasma, perché dal plasma si creano tanti farmaci salvavita, sono proprio delle vere e proprie terapie sostitutive che non hanno altro modo di essere portate avanti, e si chiamano sostitutive proprio perché i malati prendono quello che gli serve proprio dal sangue dei donatori, dal plasma dei donatori, dai plasma derivati.
È una domanda che le faccio sempre, ma credo sia importante, le rifaccio anche ora: chi può donare, quanto si può donare, quando si può donare?
Sì, può donare chiunque ha, diciamo, la fortuna di essere in buona salute, bisogna essere maggiorenni, quindi aver compiuto almeno 18 anni e pesare 50 kg. Ovviamente il tipo di donazione dipende anche appunto dalla persona, ora siamo arrivati quasi ad avere delle donazioni proprio personalizzate, si può donare il sangue intero, 4 volte l'anno gli uomini, 2 volte l'anno le donne in età fertile, o il plasma appunto con dei separatori cellulari che appunto separano il plasma, che è la parte liquida ricco di proteine, questa parte giallina, no? Che c'è dentro ognuno di noi, dalla parte, diciamo, corpuscolare, dai globuli rossi e quant'altro, ed è un tipo di donazione molto più leggera proprio perché reinserisce i globuli rossi, che sono quelli che poi hanno il ferro poi, e quindi di fatto è anche una donazione un po' più, se si può dire così, femminile, adatta anche alle donne, a chi ha dei livelli di emoglobina un po' bassi, come per esempio io sono una donatrice di plasma. E soprattutto si può intervallare la donazione di sangue e plasma, addirittura la donazione di plasma si può fare più frequentemente, la legge dice addirittura ogni 14 giorni, però insomma diciamo che alternando sangue e plasma si riesce a donare diverse volte all'anno, e soprattutto insomma a far sì che chiunque ha bisogno di una donazione possa averla 365 giorni l'anno e con qualsiasi stagione meteorologica.
Peraltro il sangue è quella cosa che ci rende conto davvero del fatto che siamo tutti un'unica grande persona, no? Cioè non c'è differenza, non c'è tema di etnie, non c'è tema di ricchi e poveri, non c'è tema di nulla, siamo tutti uguali di fronte a questa possibilità e di fronte eventualmente al bisogno, no? di avere sangue.
Sì, è veramente qualcosa di universale, sia nella capacità e nella possibilità di donarlo, fatto salvo appunto quelle caratteristiche che si dicevano prima, ma soprattutto anche la possibilità di riceverlo. Il senso della nostra azione è proprio quello che chiunque abbia bisogno lo possa avere sul momento, senza rischiare che magari le scorte vadano durante il periodo estivo un pochino più in sofferenza. E devo dire che insomma in questo periodo soprattutto c'è bisogno di gruppi sanguigni del A e 0, soprattutto per il sangue intero, però anche il plasma diciamo che è sempre il momento giusto per donarlo, perché in Italia siamo autosufficienti rispetto al sangue intero, mentre invece sul plasma derivati dobbiamo ancora acquistarli sul mercato, e quindi insomma questo ovviamente ci crea qualche difficoltà in più. Saremmo tutti molto più contenti se si riuscisse a essere autosufficienti anche sulle donazioni di plasma, ma con un pochino di impegno da parte di tutti è un obiettivo raggiungibile.
Ce la mettiamo tutta naturalmente, grazie a Claudia Firenze, con l'occasione, come dire, ringraziamo anche i tanti volontari, circa 500 persone, no? che sono impegnate quotidianamente su queste vicende.
Sì, l'associazione AIP delle immunodeficienze primitive, che ci ha aiutato a raccontare la storia di Lucia Bernazzi, che si è attiva tutti i giorni proprio per spiegare l'importanza della donazione di plasma e di sangue.
Grazie Claudia Firenze, Presidente AIP Toscana, buona serata.
Grazie a voi.
Allora, è arrivato un bel messaggio da Felix che ci ringrazia me e Controradio per mantenere costantemente alta l'informazione sulle donazioni di sangue e di plasma, e lui è un donatore di plasma più assieme sangue, quindi in realtà siamo noi che ringraziamo te, sono io che ringrazio te Felix per fare quello che va fatto naturalmente. Allora, siamo in conclusione, però prima delle previsioni del tempo, visto che abbiamo ancora qualche minuto, vi leggo un paio di ulteriori notizie. Sapete che oggi è scomparso Franco Baresi, una delle bandiere della Milan, della nazionale del calcio italiano, un calcio di alti tempi viene detto, ma certamente la classe, il talento ed anche il carattere di Franco Baresi prescindono dalle distinzioni tra calcio moderno, calcio contemporaneo, vecchio calcio, eccetera. Un campione e un fuoriclasse come Baresi, che si è spento a 66 anni, e la cosa particolare è che Baresi aveva un legame forte con Pergine Valdarno, la terina Pergine Valdarno, provincia di Arezzo, perché sua moglie, per l'appunto, Maura Lari, è di là, e quindi Baresi la conobbe proprio durante una trasferta del Milan a Montevarchi, figlia del ristoratore Valerio Lari, ma Maura Lari, fu praticamente un colpo di fulmine. Si sposarono nell'84 nella chiesa Sant'Ippoliti e Cassiana, appunto, di Laterina. La presenza fu un evento, no? Ricordato di tanti protagonisti del calcio italiano. Oggi è arrivato il messaggio di cordoglio da parte del sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, che ha detto: è stato un onore averlo come nostro cittadino. Franco Baresi è stata sempre una persona garbata, riservata, mai sopra le righe. Il suo legame con Laterina è stato forte e autentico. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ci uniamo al dolore della famiglia per questa grave perdita. Leggenda indimenticabile del calcio, così invece la Fiorentina ha voluto ricordare e omaggiare Franco Baresi. Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di un'autentica leggenda del calcio italiano. Questo è il messaggio del Club Viola, postato sui propri canali ufficiali. Alla sua famiglia e ai suoi cari, a tutto il mondo rossonero, giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo rimarrà indelebile nella storia di questo sport. E poi il fumo, perché in Toscana il 23,8% della popolazione fuma, quindi un quarto dei toscani sono ancora affetti da tabagismo, il 23,8%, per l'appunto più numerosi sono gli uomini nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Inoltre, e questa è una cosa interessante, il fumo è più diffuso tra le persone con maggiore difficoltà economica, quindi le persone, diciamo, più povere fumano di più, il 38,5%, e tra quelle con livello di istruzione medio-basso, il 45%. I dati sono stati diffusi dalla Regione Toscana, che a fronte di un tabagismo che torna a crescere, trainato dalla diffusione soprattutto tra i giovani delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato, la Regione rinnova i percorsi per smettere di fumare. La Giunta regionale ha approvato, infatti, su proposta dell'assessore regionale alla sanità Mario Monni, le nuove linee di indirizzo, il nuovo percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale per la dipendenza da tabacco e da prodotti contenenti nicotina, che recepiscono le più recenti raccomandazioni dell'OMS e dell'ISS. Siamo dunque alle previsioni del tempo. Nessuna sorpresa rispetto a tutto quello che abbiamo raccontato finora. Domani cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla Toscana moderato, sviluppo di nuvolosità cumuliformi sui rilievi orientali, i venti sono deboli da ovest-nord-ovest, temporaneamente moderati nel pomeriggio, mari poco mossi, le temperature minime, lieve aumento, modesto calo le massime, sulle province centro-settentrionali, ma ancora al di sopra delle medie. Afoso in mattinata e in serata, soprattutto sulle sulle coste, vi ricordo il codice rosso a Firenze. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Meghers per l'ottima regia. Dopo la sigla, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Domani non avremo informazione locale, per agosto non ci sono GR il sabato, ma rimanete informati sui nostri canali multimediali, il sito e i canali social di Controradio. Una buona serata e un buon weekend a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.